La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
All'inizio abbiamo usato una specie di Vin pop-up dove qualcuno poteva scrivere un piccolo messaggio e mandarlo a tutti. Erano i primi passi in questa comunicazione, non solo per lavorare su Word eccetera. E le prime cose che avevo scritto io e poi anche i collaboratori si sono subito buttati su era il caffè è pronto o andiamo insieme a bere un caffè, così, cioè delle cose piccole.
Beh, dalle piccole cose nascono poi progetti più ampi e quella che abbiamo ascoltato era la voce di un ricercatore, di un informatico che non tantissimi anni fa, una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa, lavorava all'interno di Eurac ad una delle prime forme, insomma, di internet. In questo caso si parlava di comunicazione. L'informatico che abbiamo ascoltato era Valentina Bergonzi, buongiorno.
Buon pomeriggio, l'informatico era Dietmar Lanner, che allora era capo di un team composto da se stesso e poco più, e oggi invece guida oramai una cinquantina di persone che collaborano sia ad Eurac che all'università e che si dedicano appunto alla rete telematica, informatica, di gestione.
Ecco, la cosa curiosa che non è passata in questa nostra conversazione è questa, che queste mail che venivano, prototipi di mail che venivano spediti, non erano in tempo reale, venivano scaricate due volte al giorno.
Ahimè no, infatti l'annuncio del caffè poteva arrivare quando oramai era finito o gelido.
Allora, buon pomeriggio da Paolo Mazzucato e da Valentina Bergonzi qui nello studio 6 della sede RAI di Bolzano. Un saluto al di là del vetro, Vashti e Fanpiazzi, oggi alla parte tecnica, che con noi festeggerà un compleanno. Anzi, facciamo subito gli auguri a Werner Stufflesser, che è il presidente e anche il presidente di Eura, che è anche il direttore responsabile della rivista che oggi noi celebriamo. Buongiorno e benvenuto, Werner Stufflesser.
Grazie e buongiorno a tutti.
Allora, 50 numeri di questa rivista che si chiama Accademia, che noi oggi celebriamo e che di solito va in onda dal 92, vero Valentina?
Dal 94.
In onda invece va dal 2002, chiedo scusa, anche attraverso le onde di Zeppelin.
Tra l'altro è anche un piccolo compleanno di Indie Academy On Air, perché siamo anche in questi giorni a festeggiare
i sette anni precisi. Di solito 7 anni c'è
senza
la crisi,
ma
non ci sarà. Allora, nel 93 nasce Eurac, immediatamente l'anno dopo nasce Accademia, una rivista che è cambiata molto perché è nata in una forma molto ufficiale e adesso è diventata una vera e propria rivista piacevolmente da sfogliare. Ci spiega perché avete subito voluto avere un organo di comunicazione?
Ma sentivamo subito questa necessità di comunicare con gli amici, con i sostenitori di Eurac, perché era difficile comunque comunicare quello che noi facevamo, cioè la ricerca. Non esisteva una città qui a Bolzano, un'istituzione di ricerca è una cosa assolutamente innovativa e nuova, c'era molta perplessità da tutte le parti e anche naturalmente i finanziamenti da parte della provincia erano pochi, perché però già per molti sembravano essere troppi.
Per cui la ricerca è sempre sottoposta a esame.
Giusto. E così noi avevamo pensato da subito di avere un organo di comunicazione, però come era scritto anche sul numero uno, è innanzitutto per gli amici e per i sostenitori dell'Eurac, che non aveva ancora il nome di Accademia, soltanto il nome di Info, cioè doveva informare un po' la gente intorno a noi. Poi però abbiamo subito riscontrato un certo successo, direi, cioè questa sensibilità che ci è pervenuta anche da un pubblico un po' più vasto, così siamo passati a Accademia con una C, per far, cioè che sia trilingue in certo senso, no? Il titolo è latino, in latino, però si capisce in tedesco, si capisce in italiano, si capisce anche in inglese. E da subito questa rivista aveva già questo taglio trilingue, penso una delle particolarità di questa rivista nostra, e ovviamente parlava dei nostri progetti, di quello che facevamo. All'inizio naturalmente l'aspetto programmatico era preponderante,
è chiaro. Sì. Però la curiosità è riuscita a instillarla anche in chi non era ricercatore, e oggi direi che proprio la direzione che questa rivista ha preso va esattamente da queste parti. Valentina, peraltro, voi qui nella pagina d'apertura di quello che posso considerare la primizia di questo numero 50, perché è ancora nelle bozze ma i prossimi giorni uscirà, avete raccolto davvero tutti i numeri, dal primo all'ultimo, dal primo al 40 59, manca la copertina del 50° perché sta per uscire.
Sì, la scelta è stata quella di recuperare tutte le edizioni precedenti e per ogni numero di selezionare uno spunto, una curiosità, un tema, un progetto e considerarlo a distanza di alcuni anni per vedere che cosa è successo nel frattempo. Quindi ci sono aggiornamenti rispetto a progetti di ricerca che sono stati lanciati, ci sono curiosità sulla struttura. E tra le altre cose, per esempio, c'è anche un'intervista, ci sono alcune interviste ai nostri direttori e una anche curiosa sulla nascita, per esempio, dell'università. Il presidente appunto ricordava di come all'inizio, agli albori di EURAC, non esistesse una struttura universitaria e ci ha per esempio invece spiegato come l'università sia nata in seno proprio all'Accademia Europea.
Sì, questo è giusto, in effetti avevamo poi da subito questo incarico anche dalla provincia di pensare una città, di fare uno studio di fattibilità e poi anche di contattare i ministeri, eccetera, per avere questa possibilità di creare una città nuova a Bolzano. E questo è successo in seno, come ha detto Valentina, proprio in seno all'Eura.
All'Eura che ha lavorato e che appunto ha puntato subito sul plurilinguismo e l'università attuale, la Libera Università di Bolzano, sì, è plurilingue per vocazione, anche ovviamente con l'inglese che fa parte determinante di questa formazione, esattamente come Accademia che abbiamo detto oggi festeggiamo. Lo Zeppelin, lo speciale che avete sentito nella sigla, si riferiva proprio al fatto che oggi Zeppelin esce in versione Accademia On Air. Abbiamo detto delle collaborazioni che l'Accademia Europea, oggi EURAC, ha sempre cercato di fomentare e infatti anche di questo parleremo nello Zeppelin di oggi dedicato tutto ai 50 numeri di Accademia e ne parleremo subito dopo con il primo ospite che è già rimasto qui con noi, anzi in realtà ne abbiamo già due e il Werner Schuffles, il presidente, rimarrà naturalmente con noi per festeggiare degnamente questa torta dei 50 numeri. Abbiamo ancora in sottofondo una musica che ci proviene, forse potremmo dire, da giovani ricercatori della musica. L'anno scorso, il concorso Upload per giovani musicisti ha dato i suoi risultati. Quello che abbiamo in sottofondo è il duo Salieri Negrelli, che è stato premiato per la sezione cover, avrete riconosciuto la melodia di questa musica, e uno di questi gruppi è appunto il Salieri Negrelli, che come gli altri gruppi che ha vinto Upload sono in giro per il mondo. Oggi ne sentiremo un altro, in particolare Viola Veneri, che sono proprio i vincitori di Upload 2009 che domani saranno ad Oslo in un festival che si intitola Granit Rock Festival e che appunto porteranno in giro la loro arte partita e premiata qui da Bolzano. Il duo Salieri Negrelli invece saranno il 20 a Bolzano nell'ambito delle colazioni jazz organizzate dall'associazione Tandem. Ma noi, Valentina, abbiamo detto che EURAC vuol dire anche collaborazioni. Noi oggi infatti salutiamo alla nostra destra in questo momento Alexia Gasparini,
buongiorno a tutti,
e alla tua sinistra, Valentina,
abbiamo Wolfram Spada invece, che è direttore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'EURAC.
Buongiorno a tutti anche da parte mia.
Allora, TIS ed EURAC si trovano insieme proprio in coincidenza di questi 50 numeri.
Sì, per i 50 numeri abbiamo deciso di regalarci un nuovo progetto e questo nuovo progetto in realtà si inserisce in quella che è la fortunata stagione dei Science Café in versione questa volta autunnale, e abbiamo pensato di ideare questi tre incontri che si chiamano EURAC Science Café featuring TIS, che sono di fatto dedicati a tecnologie più ampie, quindi temi di ricerca dell'EURAC che però hanno anche un legame molto più diretto con quello che è il mondo dell'impresa, e di qui appunto la preziosa collaborazione del TIS Innovation Park. Alexia Gasparini,
esatto,
è appunto la mia stretta referente per quanto riguarda la programmazione al TIS. E con lei abbiamo
dell'impresa da parte di TIS Innovation Park.
E che come carica, una carica bellissima, trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, che detto in inglese suona così, Alexia?
Di know-how and technology transfer.
Ok, sei una trasferente in qualche modo, un emittente come noi radiofonicamente,
esatto,
siamo in questo momento.
Per le imprese, per il mondo
economico. Per le imprese, questo è molto importante per il TIS, che è un incubatore, insomma, di idee innovative che però vogliono diventare materia reale e anzi concreta e anzi produrre posti di lavoro e quindi anche profitto.
Certo. Infatti noi come TIS Innovation Park cerchiamo di promuovere l'innovazione, portare conoscenze e tecnologie fornendo un nostro contributo concreto alle imprese che, di cui ne hanno bisogno.
Il primo titolo proprio di questa sera, Valentina, come è tipico anche dei Science Café, va un po' a giocare su quelli che possono essere i doppi sensi, insomma, no? Avete pensato di partire dai detersivi, insomma dagli strumenti che tutti noi usiamo per pulire la casa magari o gli abiti, però non detersivi normali, quelli che perlomeno affermano di essere verdi o ecologici.
Sì, abbiamo deciso di aprire questa micro rassegna che consiste di tre incontri questa sera con una serata dedicata al verde, lava più bianco, tecnologie sostenibili tra necessità e moda.
E ci siamo... La moda è quella che viene messa sotto accusa, no?
In qualche modo sì, perché si è cercato di ragionare appunto su quelli che sono i lati un po' più in ombra del green, dell'ecologico, e per questa ragione abbiamo appunto individuato alcuni ospiti che ce ne verranno a parlare questa sera. Uno di questi è un giornalista tedesco, Kreuzberg, che appunto si è dedicato allo smascheramento di quelle che sono le campagne di marketing incentrate sul green, sull'ecologia, che in realtà nascondono ben poca coscienza ambientale, ma soprattutto la voglia di acquisire nuovi mercati, insomma. E poi invece avremo appunto un rappresentante dell'industria e soprattutto Wolfgang Sparber, che è qui con noi, che rappresenterà, diciamo, l'aspetto forse più difficile, perché in realtà le cose che i ricercatori trovano e devono comunicare non sempre sono le più semplici, perché non sempre hanno lo stesso appeal mediatico che possono avere slogan più semplici. Sì. Chiedete sacrifici voi?
No, sì, questo sicuramente chiediamo sacrifici, ma soprattutto anche non è chiaro che quello che andremo a scoprire avrà successo, se no non sarebbe ricerca, no? Se la strada fosse ovvia allora lo farebbero le imprese e sarebbe giusto che lo facessero. Invece nel nostro caso si tratta proprio di ricercare quello che forse in un domani può avere successo, e chiaramente nella nostra tematica la ricerca è molto importante, ma chiaramente anche l'industria è molto importante, perché proprio si tratta di ingegneria, di tecnologie da portare sul mercato, e abbiamo visto negli ultimi anni un forte crescita anche
e che funziona. Ecco, volevo proprio chiedere questo a proposito del rapporto con l'industria: quando un ricercatore come lei trova un imprenditore come quelli che il TIS cerca di sostenere, disposto anche a scommettere qualcosa su ciò che non è certo, questo per voi immagino sia una gratificazione importante, al di là del prestigio accademico e scientifico che vi dà una ricerca, ma sapete che lavorate per qualcosa che nei vostri scopi diventerà reale, diventerà utile anche.
Assolutamente, secondo me, devo dire, a parte una pubblicazione in un giornale internazionale è bello, però avere un imprenditore al quale assieme si può sviluppare un prodotto e che magari dopo uno o due anni si può vedere in una fiera esposto, è una soddisfazione molto più grande.
E questo al TIS accade, e lo chiediamo ad Alexia Gasparini.
Sì, certo, noi cerchiamo anche di mettere insieme mondo scientifico e mondo economico, cercando di far tradurre concretamente dalle imprese conoscenze che vengono sviluppate appunto dai ricercatori. E questo appunto grazie anche al TIS è possibile.
Wolfgang Sparber, energie rinnovabili sono un business, e lo diciamo nel senso positivo del termine, in enorme espansione. Però quando si vanno a leggere le statistiche si vede che alla fine si rimane proprio sempre attaccati al fossile, al petrolio, che queste percentuali crescono pochissimo ogni anno, anche rispetto da qui a 10-15 anni. Perché succede questo? Siete lenti voi, sono pigre le aziende o non ci crede troppo poca gente?
Ma io devo aggiudico positivamente questa sua affermazione, sì e no, nel senso che in parte è vero, in parte non è vero. Quello che sicuramente bisogna dire è che le energie rinnovabili partono da un livello molto molto basso e non, o in parte, adesso molto di più, però all'inizio non molto sostenuti, perciò la strada era lunga e avevano molti più avversari che non amici in questo campo, anche dal punto di vista economico, perché chiaramente se qualcuno guadagna mercato, qualcun altro ci perde, e chi ci perde è assolutamente non interessato a perdere. Dall'altra parte però bisogna anche dire che la fame energetica purtroppo nel mondo è grande, e specialmente in alcuni paesi è molto grande, e non c'è solo una crescita costante o un utilizzo costante di energia, ma c'è una crescita di necessità di energia. Perciò anche se le energie rinnovabili crescono, e crescono da anno in anno, forse non riescono dal punto di vista percentuale a aumentare tanto, perché anche la necessità globale dell'energia sale e cresce. Questo non vuol dire che non è importante, perché chiaramente questa necessità ci fosse comunque e dovrebbe essere coperta, se no, da fonti fossili.
Per centrare maggiormente il tema ancora di questa sera, qual è l'argomentazione che può maggiormente convincere ad investire, in prima linea naturalmente chi è titolare di un'azienda, ma poi anche i privati, a convertirsi al sostenibile? È più un'argomentazione appunto di marketing, oppure in realtà è anche una necessità, come recita appunto il titolo?
Chiaramente io devo dire che è una necessità, non ho alternativa. Secondo me ci sono molti aspetti in queste energie rinnovabili. C'è l'aspetto dell'ecologia, chiaramente, c'è l'aspetto dell'indipendenza. Abbiamo visto i giochettini politici negli ultimi anni, da Putin che chiude il tubo del gas e così via. Perciò siamo anche fortemente dipendenti da altri paesi e voglie di altri politici o dittatori, chiamiamolo come sono. E dall'altra parte ovviamente c'è anche tutto un aspetto economico, di possibilità di posti di lavoro, di un giro economico sulla propria diciamo regione, nel proprio ambito, e anche in un certo modo un sicurezza in un investimento. Se io oggi investo in un sistema di energie rinnovabili, posso farmi un calcolo quanto mi costerà l'energia fra 10 o 15 o 20 anni. Se dipendo da gas più o energia elettrica che viene prodotto, non so, con petrolio piuttosto che gas metano, non ho idea quanto costerà questo gas metano fra 20 anni.
Come dire che il risparmio di oggi in realtà è un apparente risparmio, perché poi verrà rincarato tra una decina d'anni, nel momento in cui io non sarò al passo, sì, con gli altri.
Sì, comunque l'osservazione è giusta per quello che riguarda la percentuale a livello mondiale. Però è molto diverso in Alto Adige. In Alto Adige adesso abbiamo già, se non sbaglio, il 70% dell'energia consumata è energia rinnovabile. Per cui siamo già a un altissimo livello e l'intenzione, se non sbaglio, è quella di arrivare al 100%, almeno come bilancio globale alla fine di un anno.
Esatto, infatti questa è proprio la seconda parte della medaglia, che si sono partiti lentamente, magari in una nicchia, però ormai si vedono diverse regioni, come anche l'Alto Adige, che è molto attivo, non è ancora al 70%, però poco sotto, e proprio la meta è quella di arrivare a lungo termine all'indipendenza, e si vede la stessa cosa anche in molte altre regioni o molti comuni o addirittura città. Ho appena avuto il piano della città di Monaco sotto mano, che vuole ridurre i suoi consumi dell'80% a lungo andare.
Che sono cifre spaventose, esatto. Pensando in una città, una metropoli come Monaco.
E anche Bolzano, insomma, sta pensando di andare in direzioni simili.
E forse possiamo ricordare, Valentina, che anche l'Eurac, nella sua struttura, insomma, è concepita per consumare meno, per utilizzare al meglio le risorse che vengono semplicemente dal fatto che, grazie al cielo, ogni giorno il sole sorge e riscalda e illumina le nostre giornate. E Wolfgang Sparber, ma è vero che il verde può lavare più bianco? Così chiudiamo con questa domanda così secca che i relatori hanno scelto?
Ma io credo che sicuramente molte imprese che sono attivi diciamo in dei settori che non sono per niente verdi utilizzano una piccola parte delle loro attività che sono verdi invece per comunicare a tutta l'impresa, e questo si vede anche in alcune attività di marketing che sono molto al limite, secondo me.
Magari vale la pena ricordare che esiste addirittura un premio europeo che si chiama The Greenwashing Award, che viene consegnato proprio all'azienda che in realtà di ecologico fa pochino, ma ha delle splendide campagne che si vendono come tali.
Però la citiamo questa azienda locale che sta nascendo e che punta tutto sul verde.
Certo,
chiediamo ad Alexia.
Ovviamente anche tra le imprese altoatesine ci sono imprese che puntano su queste tecnologie sostenibili, e una di queste è proprio la Eco Recycling di Marlengo, che sarà ospite questa sera al Science Café, il cui titolare Winfried Felder è una persona che crede molto, ha sempre creduto fin dall'inizio dei suoi studi in queste tecnologie, e questa sera ci porterà degli esempi concreti e la sua esperienza, e ne parlerà ne discuterà con il mondo scientifico.
Anche perché poi anche l'impostazione, l'approccio, la carica umana, potremmo dire, rispetto a queste scommesse è importante, tanto quanto probabilmente il business che promette o non promette. Io ringrazio Wolfgang Sparber di essere stato con noi questa sera, Valentina, all'Eurac naturalmente.
All'Eurac sì, se il tempo lo consente in terrazza, altrimenti ripareremo al coperto 20:30.
Grazie ancora a Wolfgang Sparber. I can't create. Test Transmission è il titolo di questa canzone, che quindi richiama un po' anche quella che è la professione, metaforicamente, di Alexia Gasparini, di trasmettere, insomma, le conoscenze scientifiche alle aziende. Abbiamo citato il TIS e adesso possiamo parlare con il suo direttore, che è Hubert Hofer, che ci ha raggiunto proprio adesso. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, la vostra missione, ce lo ha già anticipato Alexia Gasparini, è proprio quella di mettere in contatto la scienza astratta di ricerca, come ci ha detto Wolfgang Sparber, quindi che non necessariamente punta a produrre qualcosa, non lo sa che cosa succede, e le aziende. Il TIS è nato come un incubatore di aziende ed è veramente cresciuto molto, tanto che probabilmente, se grossissimi effetti della crisi economica attuale in parte non si sentono da noi, è anche perché piccole realtà sono nate e continuano a vivere nonostante i marosi della finanza e dell'economia attuale.
Praticamente la crisi la sentiamo siccome nelle teste degli imprenditori viene un po' di specializzarsi in più e quindi di innovare. E quindi sono chiamati gli imprenditori stessi di guardare se sono messi bene per il mercato, se hanno proprio questo famoso USP, si chiama in inglese.
Tradotto
vuol dire essere speciale in qualcosa, in un prodotto che si dovrebbe portare sul mercato, e quindi viene controllato se questo prodotto è ben vendibile o se devo innovare. E sull'innovare ho proprio notato gli ultimi 6 mesi che si sono aumentate tante domande, perché l'imprenditore dice verso la mia concorrenza: devo fare qualcosa di speciale, e lo vorrei fare tramite l'innovazione e tramite la ricerca.
Il dottor Werner Schuflesser, presidente appunto di Eurac, nonché il direttore responsabile della rivista accademica che oggi festeggiamo, ci ha detto quanto è stato importante proprio anche per loro farsi conoscere attraverso uno strumento di comunicazione. Noi sappiamo che le aziende si fanno conoscere attraverso la pubblicità. Quella di questa sera e delle sere più avanti organizzate tra Eurac e TIS non vanno nel senso della pubblicità, ma vanno nel senso di un imprenditore che racconta quella che è stata in fondo la sua esperienza personale di imprenditore, quindi con i rischi che ciò vuol dire e con le aspettative che questo significa. Per voi la comunicazione quanto conta, proprio anche rispetto ai vostri associati, ai vostri imprenditori che vi chiedono una consulenza?
È importantissimo, perché l'innovazione e anche la ricerca incomincia nelle teste delle persone, e quindi si deve formare una cultura. Se tu sul territorio non hai una cultura verso la ricerca o verso l'innovazione, allora l'innovazione stessa è morta, non si va tanto avanti. E io parlo adesso per tutti gli imprenditori: un assieme, voler essere all'avanguardia, andare sul mercato, questa è una cultura. E tramite questi eventi, ho seguito proprio quasi tutti gli eventi del Eurac Science Café, che fanno proprio creazione di cultura nelle teste nostre, perché anche quelli che non fanno imprenditori hanno poi delle belle idee e portano queste idee verso uno che poi magari prende anche l'imprenditoria.
E questa è l'esperienza anche di questi 5 anni di Science Café, ce lo ha confermato, che anche per i ricercatori può essere che sono così specializzati, appunto, che sono così incanalati nei loro studi, può essere assolutamente prezioso fare semplicemente un passo a fianco e guardare lo stesso problema che loro analizzano costantemente da un punto di vista diverso, da un'ottica diversa.
Siamo una scuola comunicativa per tutti, anche per coloro,
esatto,
che fanno ricerca. E in questo senso volevo proprio chiedere a Werner Schuflesser, che è presidente dell'Eurac dalla sua nascita sostanzialmente, quindi ha visto anche cambiare tante cose all'interno di Eurac, e se oggi è più facile rispetto anche solo a 5-6 anni fa proporre progetti in qualche modo visionari, perché immaginiamo che quando 10-15 anni fa si scriveva su Accademia di, non lo so, ricerca linguistica iperspecialistica, oppure ma anche semplicemente la ricerca genomica che si fa attualmente all'interno dell'Eurac, probabilmente si veniva guardati che c'entra l'Alto Adige con questo tipo di ricerca. Il clima è un po' cambiato.
Assolutamente, il clima è cambiato di molto, direi. All'inizio c'era poca comprensibilità di quello che noi facevamo, adesso in effetti c'è anche non soltanto comprensione, ma c'è anche una volontà di andare in questa direzione, e in questo senso ci ha aiutato molto anche la politica della Comunità Europea con la sua strategia di Lissabon, nella quale fra l'altro si pone anche come meta l'investimento del 3% del PIL in ricerca e innovazione. Comunque sono d'accordo con Hubert Hofer che è un aspetto di cultura, e qui vorrei forse annunciare anche che il 30 di questo mese avremo come ospite all'EURAC uno dei più grandi esperti mondiali in questo settore, cioè Richard Florida, un americano che ha dimostrato molto chiaramente, scientificamente, che l'innovazione nasce lì dove c'è una certa apertura della popolazione, dove c'è una cultura di base, dove c'è anche la tolleranza, per esempio, cioè una società aperta. Una società aperta dove noi in Alto Adige forse 20 anni fa non c'eravamo ancora, però adesso pian pianino con l'università, con altre strutture come il TIS e anche l'EURAC, se posso dire questo, si avvia in questa direzione di una società multiculturale, una società più aperta, una società più tollerante.
Sono contento che abbia citato il dottor Stuflesser questo evento, che è proprio il 30 settembre, un mercoledì alle 20:30 all'Euro di Viale d'Uso, che altra collaborazione ha inserito all'interno del cartellone Transart, che proprio ieri è stato presentato, e che è un festival di arte contemporanea, sì, ma di diverse espressioni dell'arte contemporanea, che ha ritenuto giusto proprio parlare con questo grande sociologo, che dice una città si rinnova non solo se costruisce palazzi di vetro trasparenti e grandiosi dal punto di vista architettonico, ma se diffonde la cultura della sensibilità per la ricerca. Valentina.
No, non per niente i Science Café non sono soltanto discussioni, incontri con esperti, ma prevedono anche una parte più ricreativa, che comunque per noi è parte integrante della serata, tant'è vero che abbiamo musica dal vivo, per esempio, che talvolta irrompe anche, come abbiamo sperimentato quest'estate, durante i dialoghi, e che appunto rappresenta un momento per cui si acquisiscono nuove informazioni, si conoscono persone senza necessariamente sentirsi rigidi nel ruolo di ascoltatori e imparatori.
Vorrei chiedere a Hubert Hofer quanto conta la fiducia in chi scommette su qualcosa, perché scommettere vuol dire sempre in qualche modo lanciarsi al di là del muro, no? E per lanciarsi al di là del muro o si guarda molto bene quello che c'è al di là, oppure si preferisce guardare di meno, ma comunque dire ok, ne vale la pena. Il ruolo del TIS in questo senso, non dico psicologicamente, ma forse quasi, che tipo di aspettative può fomentare?
Praticamente il richiedente, con la sua idea imprenditoriale o idea di progetto è lo stesso, trova in noi un osservatore neutro. Noi abbiamo imparato negli ultimi anni ad analizzare per bene quest'idea. Questo vuol dire che oltre alla tecnologia che viene presentata, ai punti piuttosto tecnici, guardiamo per bene la possibilità di mercato. E quindi
per cui
di
può anche succedere che voi disilludiate qualcuno.
Tantissimo. Succede tanto, devo dire che proprio io adesso parlo dell'esperienza delle imprese nuove, start-up, che lì abbiamo nella pipeline una 60 di domande, dove alla fine vengono fuori 6-7 progetti concreti, quindi
realizzabili.
Aziende realizzabili. Questo adesso proprio partendo dall'idea. Invece sulle idee più innovative da parte di un imprenditore, che è già più concreto, ma anche lì delle volte diciamo guarda che sei fin troppo innamorato nella tua nuova tecnologia, non hai fatto un sondaggio di mercato per bene, non hai fatto un benchmarking, diciamo noi, no? Quanto potrebbe valere il tuo nuovo verso il mercato, e molte volte anche di scritto dobbiamo per forza metterlo giù, di dire guarda che il nostro studio comprende che la possibilità sul mercato è molto critico, e perciò pensiamo di non investire su questo progetto.
Certo che se ogni anno, insomma, 6 o 7 idee diventano realtà, questo non è poco per una terra che non è enorme come appunto l'Alto Adige e come le teste che ci sono a disposizione possono sostanzialmente immaginare. E il TIS collabora quindi con EURAC in questa opera di comunicazione. Questa sera abbiamo detto abbiamo il primo incontro di cui abbiamo parlato, ce ne sono altri due. Valentina, diciamo le prossime date, perché di questo ci occuperemo tra poco.
Tra pochissimo, una sarà il 17 di settembre, quindi tra 2 settimane, di nuovo a cadenza di 2 settimane, il 1° di ottobre, il terzo e ultimo appuntamento. Le tematiche saranno per il 17 di settembre la robotica nei vari campi di applicazione e il 1° di ottobre invece la bionica.
Per dire quanti sono gli aspetti, i settori in cui si può essere innovativi, se non ricordo male, al TIS è passata anche la Pixar, che produce appunto cartoni animati tridimensionali. Anche questo, che c'entra la Pixar con l'Alto Adige? Lo chiediamo come ultima cosa a Hubert Hofer.
Siccome abbiamo tra le nostre imprese startup uno che opera molto per filmati, diciamo di cartoni animati, con freelance vuol dire sono delle volte giovani ragazzi che cercano per pochi soldi un lavoro, e proprio nei stati africani su questo sono tantissime freelance che disegnano cartoni animati. Quindi questo, con la rete in Cuba, in India e in Africa, ha potuto servire alla Pixar tramite questi disegni dei cartoni animati e si è specializzato. Lui stesso coordina tutto il progetto con questi freelancer.
Quindi, insomma,
i disegnatori nostri non arrivano dall'Africa, da linea così, ma il disegnatore ai Science Café lo abbiamo anche noi, e Rudy, che farà vignette pure questa sera dal vivo durante la serata.
Grazie allora a Hubert Hofer, direttore del TIS, che con EURAC ha messo in piedi questa serie di incontri dedicati proprio al rapporto tra la ricerca scientifica più pura e la produzione poi di ricchezza e di lavoro. Grazie ancora.
Grazie a voi. Distesa di ruvida stoffa blu, non è il tempo di affondare, pure come semplice cadere giù, toccare l'abisso con estrema dignità, ostentare sorrisi improbabili nei frammenti residui di lucidità, progettare percorsi invidiabili, eppure qualcosa non torna e non so cos'è che oggi finisce e domani non è un perché. Ho perso le chiavi del tempo e attendo un insolito evento, un vento che soffi il tormento via di qui. Un universo orizzontale, resto qui immobile, mi guardo vivere, pure oggi ha preso tutto quanto e l'ho stracciato, piango il corpo assente del mio mondo più umiliato, giuro tutto ciò che ha avuto l'ho restituito, da questa violenza nasce il mio migliore slancio, vedo qualcosa che torna a combattere, che tutti i miei passi dipendono solo da me, e succhio ogni goccia di tempo, è bastato solo un momento, e il vento ha soffiato il tormento via di qui.
E questi sono i Viola Venere che vi avevo citato prima e che domani sera suoneranno ad Oslo dopo aver vinto l'ultima edizione di Upload, che si è svolta proprio nel maggio scorso qui a Bolzano, per la precisione sui prati del Tavera, con una serata finale che li ha visti appunto trionfare, per cui in bocca al lupo a loro. Da Bolzano ad Oslo è un bel salto, no Valentina? Continuiamo a parlare di innovazione, dei 50 numeri di Accademia, di EURAC, che celebra così la sua ricerca. Il dottor Werner Stufflesser ci deve lasciare, però lo volevamo salutare prima di andare via, chiedendogli una cosa sostanzialmente. Se la immaginerebbe oggi EURAC senza la rivista, senza internet con cui siete nati, c'è qualcosa di più grande che pensa potrebbe nascere davanti a voi? Perché dicevamo prima, internet è nata 10-15 anni fa e voi siete nati che lei non c'era ancora, che non la utilizzavate, oggi è irrinunciabile. Tra i piani, i progetti futuri di Eurac c'è qualcosa che oggi risulta incomprensibile, che magari voi invece state già approntando?
Difficile dirlo.
Così grande è difficile.
Sì, così grande penso non sia pensabile. Ovviamente c'è uno sviluppo enorme in tutto quello che riguarda la tecnologia. Se penso adesso ai televisori che fra poco si avranno con le tre dimensioni, ecco, sono cose quasi impensabili e sono sicuro che anche l'Accademia, che è sempre all'avanguardia di queste tecnologie di comunicazione, avrà anche poi da subito anche l'utilizzo di questi strumenti. Cioè, penso che questa sia una delle funzioni che possa avere un istituto di ricerca per una città, per un territorio. Essere all'avanguardia, utilizzarlo, essere anche referente, poter essere un po', come dire, una finestra grande per il mondo dove entra l'aria fresca, entrano tutte quelle idee nuove che, diciamo, in primo momento a livello sperimentale possono essere sperimentati in una struttura di questo genere. Abbiamo tanti giovani che provengono da 16 stati diversi, anche questo è già un segno molto chiaro di questa multiculturalità, che in tutto parlano una trentina di lingue. Ecco, noi siamo collegati col mondo, siamo in rete col mondo, per cui tutte queste novità sicuramente in Eurac verranno utilizzate.
Una finestra che fa entrare aria fresca è l'Eurac, negli intenti appunto di Werner Stufflesser, che è il presidente appunto di Eurac, nonché direttore responsabile anche di Valentina, perché Valentina lavora in Accademia. Lo ringraziamo di essere stato con noi, lo lasciamo ai suoi impegni e senz'altro le parole di Werner Stufflesser avranno un po' solleticato la fantasia di ecologo, anche della persona con la quale andremo a parlare, che fantasia deve avere quando osserva la natura, perché su questo tema, Valentina, si svolgerà il secondo incontro.
Sì, l'incontro del 1° di ottobre, quindi il terzo incontro che abbiamo in previsione, verrà proprio dedicato alla bionica, quindi a come si possa trarre ispirazione dalla natura osservandola per poi realizzare prodotti, idee, strutture che invece servono anche in questo caso per produrre benessere, per avviare aziende. Al telefono con noi c'è Stefano Fenoglio, che è biologo, ecologo dell'Università del Piemonte Orientale, che è in collegamento con noi da Alessandria, se non sbaglio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie mille per l'invito in questa occasione.
Grazie a lei di partecipare. Allora, la bionica, lo ha accennato Valentina, è quella scienza che in qualche modo ruba positivamente alla natura quelli che sono i risultati di un'evoluzione plurimillenaria. L'esempio classico è quello del velcro, insomma, che è stato copiato dalle piante, ma ce ne sono moltissimi altri rispetto ai quali appunto lo scienziato, l'uomo, il ricercatore, e questo va proprio nella direzione del TIS, ha reso utile l'osservazione scientifica della natura.
Certo, proprio quello che sottolineavate è veramente fondamentale, cioè prendere ispirazione dalla natura significa in realtà ispirarsi a modelli che hanno superato una selezione naturale che ormai si sviluppa sull'arco di milioni e milioni di anni. Quindi noi prendiamo dei progetti che in qualche modo sono già stati testati e che funzionano. Tanto più preme magari ricordare questo approccio più evolutivo in quest'anno, che è l'anno in cui ricorrono i 150 anni dalla pubblicazione dell'Origine delle Specie e i 200 anni dalla nascita di Darwin. Quindi noi rubiamo, per così dire, delle idee che sono già state testate. Io in particolar modo mi occupo di ambienti acquatici, fiumi, e anche in questo caso gli adattamenti che gli organismi hanno sviluppato per vivere in questi ambienti e a cui noi ci siamo ispirati o potremmo ispirarci sono innumerevoli.
Ce ne dice uno, vabbè, a parte il meccanismo dei sommergibili che sappiamo, ma ce ne dice uno che
certo,
tuttora la stupisce.
No, sicuramente le bombole, diciamo, di ossigeno dei ditiscidi che appunto in qualche modo ricordano le bombole dei nostri sub, con la variante che le loro si autoricaricano, cioè più l'organismo respira, più tendenzialmente l'ossigeno rientra dall'acqua nella bolla, per cui è come se questi organismi avessero la possibilità di fare scuba con delle bombole che si autorigenerano. E poi altri esempi sono per esempio il fatto che noi magari pensiamo di aver inventato la pesca con le reti, mentre moltissimi tricotteri utilizzano proprio delle reti di seta per intrappolare piccoli organismi, frammenti di detrito organico, oppure molti altri adattamenti legati all'idrodinamica.
Delle reti di seta vera e propria.
Sì, sono questi tricotteri sono è un gruppo che filogeneticamente è molto vicino ai lepidotteri, cioè alle farfalle, quindi le loro larve, gli stadi preimmaginali possono appunto secernare questo prodotto proteico simile alla seta, col quale tessono proprio delle vere e proprie reti che fanno da barriera e raccolgono appunto dei frammenti di quello che il fiume sta continuamente mobilitando, trasportando verso valle, insomma.
Alexia, sì, prego Valentina. Senta
Stefano Penaglio, ma possiamo imparare qualcosa anche in come si organizzano gli ecosistemi naturali, adesso al di là di questi stratagemmi per appunto cibarsi o realizzare delle sostanze, dei materiali come il velcro, dal punto di vista proprio dell'organizzazione, per esempio, di un sistema, di un bacino, di un fiume, possiamo captare qualche spunto, per esempio, per organizzare meglio la nostra azienda o la nostra vita in società?
Ma sicuramente c'è una nuova ondata, diciamo, di pensiero che si basa proprio sul prendere ispirazione dai sistemi naturali, che sono dei sistemi che comunque hanno sempre una elevata stabilità interna o tendono ad avere un'elevata stabilità interna. Riuscire a organizzare, diciamo, le società umane o comunque il nostro modo di esistere in questo pianeta basandoci su quello che può essere un esempio naturale è sicuramente un qualcosa che ha un basso impatto ambientale e, come dire, evita lo sfruttamento esagerato di certe risorse e mantiene anche una certa stabilità nel tempo.
Quindi chissà, studiare come si comportano certi insetti o certi animali potrebbe darci qualche dritta sul nostro modo di organizzare la società. Volevo chiedere alla rappresentante del TIS che è qui con noi, Alexia Gasparini, dove la bionica ha trovato spazio nel TIS?
Ma diciamo che la bionica per le imprese è un campo fondamentale, anche perché un imprenditore, le imprese, tecnici, altri collaboratori dell'impresa che lavorano nei reparti di ricerca e sviluppo possono trarre dalla natura esempi concreti e risolvere delle problematiche, soprattutto nel campo delle tecnologie, senza dover, ad esempio, utilizzare risorse materiali o materiali inutili e sprecarle, perché già una soluzione al loro problema la possono osservare guardando al mondo naturale.
In qualche modo è un prerequisito, una risorsa che tutte le ditte innovative utilizzano a loro favore.
Possono utilizzare
naturalmente.
Mi ha spaventato un po' chiacchierando al telefono con Francesco Rosa, che è l'ingegnere del Politecnico di Milano, che sarà presente il 1° di ottobre insieme a Stefano Fenoglio, perché mi ha detto: ma il mio lavoro è quello di creare una banca dati di soluzioni e poi a seconda ci si va a pescare dentro, insomma. Quindi loro schedano praticamente in collaborazione con un team di biologi tutta una serie di caratteristiche di vari organismi naturali, lanciando spunti, esatto, che poi qualcuno avrà il genio di rielaborare.
Stefano Fenoglio, posso chiederle quanto tempo occupa nella sua ricerca l'osservazione dell'ambiente? Non so, capita una domenica mattina che lei parta, vada su un fiume e si metta a guardare cercando una cosa in particolare, magari per ore?
Diciamo di sì. Diciamo che per fare questo lavoro bisogna avere una certa predisposizione proprio a questo tipo di atteggiamento. Io da quando mi ricordo, il mio interesse maggiore era appunto osservare la natura, girare sui fiumi, col mio nonno pescatore, eccetera, eccetera. E ancora adesso, dopo magari tutta la settimana che uno lavora su queste cose, spesso la domenica vado o in montagna o lungo i fiumi, osservo. Sì, bisogna avere una certa forma mentis, diciamo, essere un po' strani, diciamo.
Lungo il Po.
Non per niente la sua foto in internet sulla homepage personale dell'università è una fotografia di Stefano Fenoglio accosciato sul greto di un fiume che studia quello che scorre ai suoi piedi.
Perché anche questo è ricerca, naturalmente, mettersi in gioco fisicamente. Io questa foto non l'avevo vista, ma da come ci parlava dei tricotteri ho capito che la sua conoscenza è molto concreta, per cui io ringrazio molto Stefano Fenoglio, che lavora al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente della vita dell'Università del Piemonte Orientale ad Alessandria, che sarà l'1 ottobre, giusto,
esatto,
Valentina, a parlarci proprio di bionica.
Utili di natura, i principi della bionica, con Stefano Fenoglio e Francesco Rosa.
Io ringrazio allora Stefano Fenoglio, grazie ancora.
Grazie mille a voi.
Domenica scorsa è stato su un fiume?
Domenica scorsa sì, in realtà sì.
Non sbagliamo mai. Grazie molto a Stefano Fenogli, in bocca al lupo per il suo lavoro. E in chiusura salutiamo naturalmente adesso sì Werner Stufflesser, presidente di Eura, che adesso sì ci lascia. Grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie, arrivederci. I turn to you and inhale you where you lay. Took a wander through the garden to await the long, long day. And then roll for a while on a violet flower bed. Oh, you kiss my lips again and again and again. And then again and then we would watch the sun coming up easy while the rain came tumbling down. And it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go, 'cause now my best friend, my partner in crime, I'm afraid it looks like we're gonna have to go our separate ways. You see, the thing is, I love you, but you see, I resent you all the same. And all my other friends here just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing the sun coming up easy while the rain came tumbling down. And it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. We've seen the sun coming up easy while the rain came tumbling down. Oh, and it washed our bodies so clean that we could feel them rise up off of the cold, cold ground.
Valentina, quanti anni daresti a questa voce? Così, ad un primo ascolto.
Non mi mettere in difficoltà, anche se non è una signora, non si fa.
Beh, questa è una voce giovanissima, non avevo ha 22-23 anni, ma io mi immaginavo una persona di nera di colore, insomma, con una stazza fisica enorme, invece no, questo è un giovane, si chiama Paolo Nutini, ha origini italiane ma è scozzese, e compone e canta le sue canzoni, e questa è anche una cosa che ha a che fare con quello di cui stiamo parlando, la ricerca, che può sorprendere sempre. Anche la robotica può sorprendere, e la robotica è quella che noi cresciuti con i cartoni animati immaginiamo come robot, ma la robotica è moltissime altre cose molto più utili. Valentina.
Il titolo della serata del 17 settembre non a caso è A ciascuno il suo. Robot nello spazio, nell'industria e nella medicina. Ciascuno il suo, perché i robot veramente ci accompagnano da piccini e nei cartoni animati e nei giochetti che girano per casa, ma anche ovviamente in contesti che sono molto più tecnologicamente avanzati, come per esempio lo spazio, o come per esempio tutte quelle serie di tecnologie che vengono utilizzate nelle aziende e nelle catene di montaggio, oppure per sviluppare dei marchi ingegni che consentono di migliorare, di rendere più efficiente il lavoro.
E questo avviene anche al TIS, Alexia Gasparini.
Esatto, la robotica è elemento altrettanto fondamentale come gli altri che tratteremo nelle altre serate, e a riguardo, proprio nel campo della robotica, abbiamo pensato di invitare un'azienda bolzanina che si occupa di robotica nel campo medicale. Abbiamo invitato Werner Reiner, il CEO della Health Robotics, ovvero l'amministratore delegato, e lo abbiamo anche al telefono.
E lo salutiamo. Buongiorno Werner Reiner.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, lei benvenuto. Mi scuserà se io ho citato i cartoni animati dei robot, perché, ripeto, è tutt'altro quello che voi fate, e anzi applicate i principi della robotica alla medicina. Ci spiega come?
Sì, questo è corretto. In particolare noi applichiamo i principi della robotica all'automatizzazione nella preparazione di farmaci iniettabili.
Quindi insomma nel dosaggio, nella costruzione, nella preparazione appunto del farmaco, ormai le persone sono praticamente inesistenti, se non come controllori dei movimenti e dei dosaggi e delle calibrature, della velocità di movimento di questi robot.
Sì, questo è corretto, anche se c'è da dire che l'intento iniziale nella ideazione di questo robot non era certamente quello di eliminare le persone.
Questo è chiaro, nell'idea anche dello stesso, di colui stesso che ha inventato il nome robot. Senta, immaginiamo che da questo punto di vista la precisione, perché sappiamo che un medicinale si basa su principi attivi che sono presenti nelle pastiglie o negli sciroppi in dosi infinitesimali, devono essere assolutamente dosate con estrema capacità di discernere la più piccola discrepanza da quella che è la ricetta del medico, Werner Reiner.
Sì, questo è corretto, soprattutto nel campo in cui lavoriamo noi, che è il campo dei citostatici, che sono tutte quelle le medicine utilizzate per le chemioterapie.
Quindi lì chiaramente gli elementi sono estremamente delicati.
Ovviamente sia un sovradosaggio, ma alla stessa maniera un sottodosaggio crea una serie di conseguenze anche molto gravi per i pazienti.
Abbiamo visto come dalla natura alla ricerca nell'ambito della biologia c'è possibilità di avere dei trasferimenti di tecnologie. E come funziona nell'ambito della robotica? C'è possibilità di acquisire dei meccanismi oppure delle idee di meccanismi da un settore all'altro di applicazione? Cioè noi abbiamo adesso selezionato questi tre esempi, la robotica spaziale, quella industriale e quella in campo medico. Esiste una comunicazione trasversale interdisciplinare?
Beh, questo è un tema un po' delicato, nel senso che questa comunicazione trasversale esiste, ma prettamente legata alla tecnologia di per sé. Quindi voglio dire, la tecnologia robotica è più o meno identica su questi tre campi di applicazione. Ovviamente la distinzione poi si fa sull'applicazione stessa per la quale questo robot deve essere utilizzato. In questo caso la medicina nulla o poco ha a che vedere con gli altri due.
Okay. Werner Reiner, senta, che rapporto c'è con i medici e con i chimici che elaborano, che sviluppano, insomma, che trovano i medicinali che poi voi appunto dovete con grande cura dosare attraverso le macchine che producete?
Ma premesso il fatto che noi più che con i medici lavoriamo direttamente con i farmacisti, perché è il loro compito preparare queste terapie farmacologiche. Comunque ovviamente anche il feedback che abbiamo dai medici è estremamente positivo, perché per la prima volta possono essere assolutamente certi che l'accuratezza della preparazione è quella desiderata.
Senta, c'è un grosso tasso di sostituzione di queste macchine in questo settore, ovvero sia la ricerca verso una sempre maggiore precisione comporta anche la sostituzione di macchinari frequentemente?
A dire la verità, questo è un tema al quale sinceramente non posso rispondere, nel senso che il nostro apparecchio che adesso abbiamo installato in una cinquantina di posti in giro per il mondo è l'unico ed è il primo, per cui non c'è ad oggi ancora una richiesta di sostituzione.
Quindi l'unico, il primo al mondo in questo senso, è una cosa che è giusto sottolineare perché parte proprio da Bolzano. Ci dice il nome di questa macchina?
Nome commerciale che abbiamo dato alla macchina è Cytocare, che ovviamente è un binomio composto da Cyto per i citostatici e Care per la cura.
Il posto più lontano dove la vostra macchina è arrivata qual è?
A Melbourne in Australia.
E quindi insomma anche a Melbourne si utilizza tecnologia altoatesina, questo immagino faccia particolarmente piacere. Posso chiedere da quanti anni lavora in questo settore?
Troppi ormai, no? Nel senso che io ho fatto una carriera molto lunga all'interno dell'ospedale generale di Bolzano, laddove ho lavorato per 15 anni.
Ma la macchina quanti anni ha invece di vita?
La macchina l'abbiamo iniziata a pensare, a ideare, a progettare nel 2001 e la prima installazione che abbiamo fatto a Londra è stata a novembre.
Scusi, è andata via proprio la linea quando ci ha detto l'anno fatidico, nel novembre del?
2006.
Quindi siete stati anche abbastanza veloci, in 5 anni
sì,
la produzione.
Sì, i tempi sembrano abbastanza rapidi, anche perché Angelica Pea, che invece è l'altra rappresentante che interverrà il 17 di settembre in questo Science Café a ciascuno il suo, dedicato alla robotica, ci spiegava, lei si dedica all'Università di Monaco, all'Università Tecnica di Monaco, di Baviera, proprio alla ricerca di base, ci spiegava come i tempi di studio di queste tematiche sono generalmente molto molto lunghi. Del resto però lei si occupa di quella parte che giustamente il nostro ospite, il dottor Reiner, ci diceva precede l'applicativo, e quindi è quella parte malleabile ancora, come quelle cellule staminali ancora, che possono essere poi
instradate
verso esatto.
Alexia Gasparini, immagino che la soddisfazione di sapere, come ci ha detto il dottor Werner Reiner, che in una settantina di città in tutto il mondo, ospedali, sia attiva una macchina che è proprio stata inventata, concepita e prodotta a Bolzano per il TSIA, una di quelle soddisfazioni che dicono abbiamo fatto bene a nascere, meno male che ci
siamo.
Certo,
certo, e come Altrobotics, molti altri esempi altoatesini li possiamo trovare in giro per il mondo, e questa è senz'altro una soddisfazione per chi come noi cerca di aiutare proprio le imprese a risolvere alcuni problemi.
Werner Reiner, noi la ringraziamo di averci raccontato questa storia recente di questo suo robot che appunto è ancora talmente nuovo che non era possibile sostituirlo, ma immaginiamo che la ricerca, anche quando le macchine funzionano bene, continui, no? Immagino che ci siano, parallelamente all'attività del vostro robot, continui studi che puntino insomma ad un costante miglioramento.
Assolutamente sì.
Werner Reiner, grazie di essere stato con noi.
È stato un piacere, grazie a voi.
Ci saluti magari anche i suoi ingegneri che lavorano a questo lavoro, che ha anche un'utilità sociale non da poco, al di là della caratura scientifica del lavoro.
Assolutamente, magari appunto ci darà qualche anticipazione ulteriore su quelli che sono i progetti per il futuro di qui a 2 settimane per il prossimo Science Café.
Grazie ancora. A Werner Reiner.
Grazie a voi, arrivederci.
In bocca al lupo per le ricerche che continuano, naturalmente. Grazie ancora. Forever Young è il titolo di questa canzone. 50 numeri non sono un invecchiamento per una rivista, però è un bel traguardo, no Valentina?
No, su via, sono pochi anni, non sono 50
no,
anni.
No, sono 50 numeri, è vero.
So. No, beh, sono un gran traguardo in realtà. Io sono in realtà della squadra da pochi numeri, in proporzione da una decina di numeri, però insomma senz'altro si festeggiano, ci si dà qualche pacca sulle spalle.
Esatto, perché è una bella torta di compleanno che compare... Compare in realtà nella copertina.
Però in compenso ce la siamo cucinata e mangiata.
Ah, benissimo, fatta in casa, giustamente. E ci prendiamo una piccola pausa, Valentina, da questa lunga rassegna dedicata all'Accademia, anche se dobbiamo ricordare che anche in questo caso gli Eurax Science Café, che vanno a curiosare in quello che succede nel TIS, hanno una parte musicale consistente.
Assolutamente, gli Eurax Science Café featuring TIS mantengono la formula dei Science Café tradizionali, quindi avranno, oltre alla chiacchierata, 3 incontri musicali questa sera con l'Officina delle Arti Colate, e sono un gruppo di ragazzi che suoneranno dei bidoni industriali.
Bolzanini che richiamano
i tamburi del Bronx, esattamente. La settimana del 17 invece di settembre avremo il gruppo Cantiere 900, che anche è derivato da una delle manifestazioni dei concorsi giovanili che hanno portato tanto successo qui in Alto Adige per le generazioni più giovani, e poi il 1° di ottobre i Moscaburro, che sono un'altra formazione estremamente giovane
e che hanno partecipato ad Upload, anche questo lo possiamo ricordare, che abbiamo citato con 2 canzoni, perché infatti ricordiamo che in questi giorni sono in corso in qualche modo le uscite pubbliche di coloro che sono passati da questa selezione.
Ricordiamo ancora il sito, che è http://tower.eura.edu, con tutte le informazioni aggiuntive, le vignette di Rudy che verranno caricate, i video, le fotografie.
Tutto.
Però l'importante è che vengano.
Andate a partire da questa sera. Questa mattina è stata presentata la nuova stagione del Teatro Stabile, che posso dire ha 60 anni, la 60ª stagione. Voi siete a 50 numeri, ma
manca qualche mese.
È l'istituzione culturale probabilmente la più importante per storia, per caratura, per qualità di offerta, insomma anche per radicamento nella nostra comunità. Noi questa mattina siamo andati a seguire questa presentazione, abbiamo parlato con il suo direttore artistico, che è Marco Bernardi, e al quale abbiamo proposto una riflessione sul fatto che la stagione che si aprirà ha scelto George Bernard Shaw, un grande Nobel della letteratura. Si metterà in scena la professione
della signorina della signora Warren, e Marco Bernardi ha presentato Shaw proprio come colui che nel teatro ha portato prima di tutto la battaglia delle idee. Sentiamo.
È vero, Shaw oggi può sembrare fuori moda in un'epoca di outlet e di beauty farm e di reality show, quindi in un'epoca di grande distrazione e evasione, ma insomma George Bernard Shaw prima di Brecht ha portato in teatro la battaglia delle idee, il teatro delle idee, il teatro come era nell'Atene di Pericle, voglio dire, si andava a teatro per dibattere sui grandi temi della società, lo ha riportato su questo fronte con una serie di commedie straordinarie. Poi è un autore di grande intelligenza, spregiudicato, che riesce a divertire parlando di cose importanti, e per questo l'abbiamo scelto per inaugurare la stagione con questa commedia molto bella che si chiama La professione della signora Warren e che metterò in scena io stesso con Carlo Simoni, Patrizia Milani, Andrea Castelli tra gli esperti e con due giovani molto bravi, Gaia Inzenga e Massimo Nicolini, che abbiamo già fatto debuttare l'anno scorso in due bellissimi ruoli del Gabbiano di Chekhov. È un testo, è una commedia molto divertente che parla di rapporti tra finanza ed etica, tra economia ed etica, quindi di cose che in questi mesi sono molto importanti. Parla di escorts, che è anche un tema d'attualità, ma in modo divertente. Ed è uno dei due o tre appuntamenti con i classici di questa stagione. Abbiamo Shaw, col quale inauguriamo, premio Nobel del 26. Abbiamo L'impresario delle Smirne di Goldoni in una nuova edizione che lo fa diventare quasi una commedia musicale, diretto da De Fusco, che ha recuperato le musiche che Nino Rota aveva scritto per una regia di Luchino Visconti del 1950, dell'impresario delle Smirne di Goldoni, e quindi molto belle, straordinarie, con un Eros Pagni protagonista nel ruolo dell'impresario delle Smirne. E poi il terzo appuntamento con la classicità è quella con un testo che è sì classico, ma che si può definire classico contemporaneo, un testo rivoluzionario allora, negli anni 20, I sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, queste sei figure che arrivano in scena e che dicono: noi vogliamo raccontare la nostra vita, entrare in un testo teatrale, e che allora fu veramente la prima, l'Argentina fu fischiata e fu assolutamente non capita, e invece era un testo davvero straordinario in una bella edizione diretta da Giulio Bosetti, molto tradizionale, molto storicizzante, diretta da Giulio Bosetti, con lo stesso Bosetti tra gli interpreti accanto ad Antonio Salines e a Marina Bonfigli. Tutto il resto, sia della stagione La Grande Prosa che ovviamente della stagione Altri Percorsi, è fatto da testi contemporanei, o novità assolute, o comunque testi scritti oggi, o in qualche caso riscritture contemporanee di classici del passato. Quindi è un segno forte di questa stagione l'attenzione per i testi nuovi.
Le produzioni del Teatro Stabile, oltre il già citato La professione della signora Warren, hanno a che fare quest'anno tutte e tre con una sorta di atteggiamento, cito La malattia della famiglia M, novità assoluta di Fausto Paravidino, e altra novità di Maurizio Donadoni, Precarie età, con un atteggiamento, dicevo, di sorriso consapevole nei confronti del mondo, quasi una sorta di chiave che lega tutte e tre le produzioni.
È vero, sorriso sulla crisi, mi permetto di aggiungere, perché sono tre commedie, però sono tre commedie che ragionano su cose importanti, che ragionano sulla crisi. Rapporto etica, economia Shaw, La malattia della famiglia M, la crisi della famiglia, il disfacimento della famiglia in una città di provincia oggi, quindi figli, genitori, padri che sono inadeguati, adulti, medici che tentano di fare da cerniera fra i giovani e i vecchi. Nel caso di questo testo bellissimo, Novità assoluta, che presentiamo, di Fausto Paravidino, diretto da lui stesso, interpretato da lui assieme ad altri quattro giovani e due attori esperti. E poi anche In precarietà di Maurizio Donadoni, anche lui attore, regista e autore, che ha scritto questa commedia veramente bella, brillante, piena di occasioni di divertimento, ma proprio di risate, di battute. Però è una commedia che racconta la storia di due donne di mezza età nel momento della loro crisi coniugale e professionale. Perdono il lavoro, precarie età, precarietà è un gioco di parole tra la precarietà e le età precarie, quindi ancora una volta la crisi economica, ancora una volta la comicità, e nel loro caso lo stato di crisi è raddoppiato dalla crisi sentimentale, dai mariti che le abbandonano. Quindi ecco, sono tre finestre che usano la comicità in teatro per parlare di cose importanti, serie, difficili della vita di oggi.
Contemporaneità vuol dire sia presente ma anche sguardo al futuro, e una delle cifre che caratterizzano la stagione di quest'anno, accanto ai titoli che abbiamo citato e alla grande prosa, c'è anche appunto la stagione Altri percorsi, dedicata questa volta ai giovani, è appunto proprio il rapporto che si cerca intenzionalmente, direi, con il pubblico giovane, non inteso solo come pubblico ma come luogo dell'esistenza, che in fondo riguarda un po' tutti al di là dell'età anagrafica.
È vero, quest'anno noi lo facciamo da sempre, il 40% del nostro pubblico è under 26, però quest'anno ci dedichiamo con grande forza, con grande attenzione alla formazione del pubblico giovanile. Tanto è vero che lo mettiamo in scena, lo rendiamo protagonista di una rassegna, Altri percorsi, che si chiama appunto Altri percorsi giovani, e che è interamente dedicata alla condizione giovanile. Sono 5 spettacoli che raccontano storie di adolescenti in sostanza oggi, e quindi hanno anche artisti giovani in scena, ovviamente, che le interpretano, che le raccontano. Voglio citare almeno i primi due spettacoli di questa rassegna, perché sono due spettacoli che ho scelto apposta, li ho messi apposta all'inizio perché sono programmatici in questo senso. Il primo si chiama Ave Maria per una gatta morta, è scritto da Mimmo Sorrentino, che è un uomo di teatro cinquantenne che lavora nel sociale, nel teatro e sociale, e che è stato nella periferia di Milano alcuni mesi, ha fatto un laboratorio con gli adolescenti di questa periferia, ha ascoltato soprattutto le loro storie e le ha messe in scena con loro. Ci sono in scena 7 ragazzi, tra l'altro con un'energia, una forza strepitosa. Io l'ho visto questo spettacolo l'anno scorso a Milano, ha vinto molti premi importanti, tra cui il premio UBU. È un spettacolo feroce, perché non si tratta di spettacoli consolatori sui giovani, guarda che bravi i giovani. Un spettacolo feroce sulla difficoltà di essere giovani oggi, e però anche pieno di poesia, di umanità, che consiglio. E il secondo spettacolo di questa rassegna che consiglio si chiama X, racconti crudeli della giovinezza, è messo in scena dai Motus, che è un gruppo romagnolo multimediale, sperimentale, che mette assieme teatro, video, arte, cinema, musica rock, musica contemporanea, e che ha fatto una ricerca sull'adolescenza in Italia e in Germania, e porta da noi la puntata dedicata a Halle Neustadt, anche questo è molto poetico, molto forte, ecco, un bel modo per parlare dei giovani oggi in Europa.
Quest'anno il Teatro Stabile compie 60 anni, appunto è la 60esima volta che il Teatro Stabile appronta una stagione, e forse non a caso non c'è uno slogan. Di solito negli ultimi anni lo Stabile aveva uno slogan, ricordo quello dell'anno scorso, riprenditi il tempo, il tuo tempo. È una scelta questa, è un caso? Torniamo ai fondamentali senza lanciare messaggi?
Torniamo ai fondamentali, in un momento di crisi si punta con forza nuovamente sul brand, dicono gli studiosi di pubblicità, cioè sul marchio, sulla firma, sulla testata. Quindi noi, alla soglia dei 60 anni di questa istituzione, che sono veramente tanti, se pensate che nel 50, con i problemi che c'erano, con la città da ricostruire, il sindaco di allora, le autorità di allora pensarono all'importanza di un teatro per questa città di frontiera. Quindi è un omaggio anche alla lungimiranza, al coraggio di questi amministratori, di questi intellettuali, a Fantasio Piccoli che lo fondò. Ecco, vogliamo rimettere per una stagione, per due stagioni, vogliamo rimettere in primo piano questo teatro, noi stessi, ma non come persone, proprio come istituzione culturale, che è diventata in questi 60 anni proprio carne e sangue di questa comunità, e intelletto e cuore di questa comunità. Ed è per questo che, come dire, lo slogan siamo noi, lo slogan è la vita stessa del Teatro Stabile di Bolzano, così con amore, con passione, e anche con un po' di orgoglio. We'll be right back.
Abbiamo parlato in questa trasmissione di Zeppelin Academy on Air, Valentina, della necessità e anche dell'opportunità offerta dalla ricerca, anche insieme alla nostra ospite che rappresenta il TIS, Alexia Gasparini. E adesso io in chiusura ricito Transarte, il festival di arti contemporanea che abbiamo citato giustamente. Mi è piaciuto che la cosa sia venuta fuori, perché all'interno di Eurac c'è spazio per Transarte, che è un festival che si propone proprio di mettere insieme forme comunicative diverse, multilinguistiche, pluriculturali, anche con orizzonti talvolta sorprendenti. E io qui cito anche volentieri il fatto che domani ci sarà la finale del concorso pianistico Busoni, che vede giovani da tutto il mondo confrontarsi con uno degli strumenti più belli della musica, che è proprio pianoforte. C'è anche un italiano, Gesualdo Coggi, che ha 24 anni, che si contenderà il primo premio, se mai verrà assegnato dalla presidentessa e dalla giuria Lilia Zilberstein e gli altri 10 suoi colleghi. Insieme a Gesualdo Coggi, dicevo, andranno in finale Alexi Liebedev, un russo di 29 anni, e un tedesco di Germania, Michael Lifitis, che appunto con i suoi 27 anni si cimenterà nella prova finale, che verrà peraltro trasmessa attraverso Radio 3 a diffusione nazionale domani sera a partire dalle 20:20, anche su Rai Senderbozen per la nostra provincia. Si potrà vedere in TV, insomma, proprio la finale, che ricordo volentieri perché anche questo ha a che fare con la genialità di chi propone cose nuove. Adesso però un compleanno, come si deve essere festeggiato forse con la persona che raccoglie, no, tutti gli auguri e le felicitazioni che proverranno un po' da tutte le parti del mondo, anche perché lo ricordiamo che Accademia coinvolge scienziati, ricercatori da tutto il mondo, Valentina.
Sì, non si può non festeggiare con la responsabile della redazione, che è Sigrid Gekestein, che questa mattina si è alzata molto presto per essere al telefono con noi. Si è alzata intorno alle 5, dal momento che in questo momento si trova a Montreal, in Canada. Ciao Sigi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Sigrid Gekestein. Esatto, ma a sottolineare l'internazionalità di Accademia, questa telefonata d'oltreoceano ci fa proprio piacere. Sigrid Gekestein, tu sei stata quasi fin dalle prime ore, insomma, all'interno della rivista Accademia. Valentina giustamente mi faceva notare che però il primo in assoluto fu
Roland Benedict, che lanciò il progetto di questo bollettino, se non sbaglio. Sigrid, è corretto?
Giusto, primissimi anni. Lui ha fatto i primi 5 numeri, io...
E poi sei arrivata subito.
Il 45esimo compleanno oggi, ho 45 numeri da allora.
Da allora, insomma, quindi non è male, è una cosa di tutto rispetto. Una delle serate che Eurac e TIS insieme hanno organizzato ha a che fare proprio con la comunicazione scientifica, cioè su come, insomma, sia giusto, sia più corretto, sia più utile anche per la scienza e anche per le aziende comunicare le ricerche scientifiche. Questo è pane per i vostri denti, giusto? E ci racconti un po' la svolta epocale che è stata il cambio di formato di questa rivista Accademia, che all'inizio era veramente un bollettino simile alla Gazzetta Ufficiale, anche nel suo layout, diciamo così.
Anzi, vi dirò che inizialmente io non facevo lettrice, raccoglievo contributi. Li leggevo, sì, per errori così di grammatica o di tipografia, e li pubblicavo in parte. Il 50% non lo capivo neanch'io.
Era proprio
diretto a scienziati professionisti.
E invece poi è arrivata la svolta, cioè Accademia da bollettino è diventata una vera rivista. Intendo proprio anche come oggetto, come supporto cartaceo, è diventata una rivista, posso dire, anche da sfogliare, non necessariamente da studiare.
Dal numero 26 abbiamo scelto un formato a colori, prima era in bianco e nero e pochissime immagini. Da allora in poi cerchiamo anche di comunicare scienza attraverso immagini, fotografie, anche disegni, perché chiediamo anche da 5 numeri, abbiamo anche questa vetrina dove diversi artisti ripropongono la scienza in modo artistico, cioè fanno disegni, dipinti e così via.
Bisogna anche dire che anche la redazione in qualche modo è cambiata, perché da una parte si è rafforzata la redazione che lavora e dall'altra anche i ricercatori in qualche modo hanno acquisito una certa familiarità con la necessità di comunicare, come diceva prima anche il presidente di Eurac, il dottor Werner Stufles, questa necessità di non tanto di giustificare ma proprio di rendere noto a un pubblico di non addetti ai lavori quello che si sta facendo, che non è così scontato, perché in realtà si è è talmente abituati ad utilizzare una terminologia altamente specializzata che c'è una gran quantità di lavoro appunto nel tradurre non tanto i contenuti ma il linguaggio che propongono i ricercatori. Basti leggere qualche articolo della prima ora e confrontarlo con quello che invece oggi riescono a produrre.
E insomma, qui viene fuori l'anima di Valentina Bergonzi, quale redattrice insomma anche di questa rivista. Fortunatamente collabora con noi, ma insomma lavora anche all'interno di Accademia. Posso chiedere a Sigrid Eichensteiner, che con Valentina e gli altri collaboratori seguono anche dei corsi proprio specifici mirati alla comunicazione scientifica, un trucchetto insomma per rendere digeribili anche le ricerche più difficili? Ci è piaciuto che Sigrid abbia detto: non le capivo neanche io per metà le cose che scrivono i ricercatori. Il punto nodale per rendere avvincente una storia di ricerca, Sigrid, qual è?
La cosa interessante, magari noi facciamo questa formazione di giornalismo scientifico per i nostri ricercatori e solitamente vengono da discipline diverse. Abbiamo 10 partecipanti, abbiamo uno che viene dalla linguistica, l'altro un po' più dalla biologia. Un esercizio molto interessante che facciamo sempre all'inizio di questi corsi è di mettere a tavola un biologo, per esempio, con un ricercatore di linguistica e diamo loro 5 minuti per raccontare all'altro ricercatore il progetto attuale su cui stanno lavorando e poi hanno altri 2 minuti per riformulare il progetto dell'altro, e in quel momento lì loro si accorgono che non riescono neanche a raccontare o a riportare quello che l'altro fa nella propria lingua. Cioè, capiscono questo che anche tra le discipline ci sono così tante terminologie diverse che uno, anche se formato, non capisce per forza l'altro che biologo linguista e così via.
Quindi due formazioni specifiche.
Capiscono che bisogna raccontare storie attorno alla scienza per renderla più, sì, per renderla più vicina al lettore, a quello che non è professionista.
Quindi regola numero uno, essere chiari; regola numero due, render viva la storia che ruota intorno alla ricerca.
E noi diciamo sempre ai nostri ricercatori: raccontate il contenuto del vostro progetto a vostra nonna.
Questo è il buon caporedattore, fa come Sigrid Eichensteiner quando appunto invita i ricercatori a prendere parte a questa avventura. Allora, Sigrid Eichensteiner, non ti cantiamo la canzoncina, perché dovrei cantarla io, perché devo fare gli auguri anche a Valentina Bergonzi.
Infatti.
Tanti auguri naturalmente per questi 50 numeri.
Gli auguri ce li canteremo a vicenda in qualche modo il 16 di settembre, perché ci sarà la sera prima dell'ultimo Science Cafe Featuring Tis una festa di compleanno per Accademia composta di due parti: una parte di festa pura con DJ, musica, cibo, e la prima parte invece con una tavola rotonda dedicata proprio al tema della comunicazione scientifica.
Diamo appuntamento a tutti a questa festa, ma l'appuntamento più prossimo è per questa sera. Alex Gasparini,
questa sera 8:30 alla terrazza dell'Eurac Science Café,
e ringrazio anche te, Alex.
Tempo permettendo,
naturalmente sarà bello. Alex Gasparini, responsabile per questo progetto di collaborazione con Eurac per quanto riguarda TIS. Grazie Valentina Bergonzi.
Grazie a voi.
Grazie Sigrid da Montreal.
Grazie mille
di essere stato
Montreal
con noi. E da Paolo Mazzucato un saluto, un appuntamento con Zeppe la prossima settimana, e un saluto anche al di là del vetro al nostro tecnico di oggi, Stefan Piazzi. Ciao a tutti e buona scienza.
A questa sera.